ebbi la forte intuizione che le trasmissioni radiotelegrafiche sarebbero state possibili attraverso le più grandi distanze.
La guerra è finita.
I have a dream.
3, 2, 1. The World Trade Center exploded.
Campioni del mondo!
Avenus Papa.
Il mondo alla radio. Dall'attualità internazionale alla cronaca locale.
Sono le 17:05 puntuali, amici ascoltatori. Iniziamo questo nuovo programma del Mondo alla Radio. Io sono Luca Collodi. Buona serata a tutti. Con me Roberto Colangeli per la parte tecnica e Luciana Fantini. Il programma di stasera torna a collegarsi con la Caritas. Più volte con Caritas abbiamo fatto il punto sull'attività per aiutare durante il periodo di pandemia le persone che si rivolgevano alle tante parrocchie nelle diocesi italiane. Ebbene, la Caritas ha effettuato una nuova rilevazione nazionale che si è conclusa intorno al 23 di giugno scorso. Un'indagine alla quale hanno risposto direttori responsabili della Caritas sul territorio, che ha approfondito diversi ambiti. L'ambito dei bisogni, delle fragilità, quante e quali richieste sono state rivolte ai centri di ascolto e nei servizi della Caritas, come è cambiato anche il lavoro della Caritas, dei volontari, ma si è registrato anche il disagio di questi mesi, di queste settimane. C'è tutto il tema del lavoro, della mancanza di reddito, della disabilità, della solitudine. Noi di questo vogliamo parlare questo pomeriggio con Federica Delauso, sociologa dell'Ufficio Studi di Caritas Italiana. Buona serata Delauso e grazie per essere con noi.
Buonasera a tutti.
Un monitoraggio interessante perché ha tratteggiato un'Italia sì in sofferenza, ma dove non mancano alcuni segnali di ripresa.
Sì, esatto, diciamo dati che fanno impressione, nel senso in questi tre mesi, parliamo di marzo, aprile e maggio, la rete Caritas ha supportato circa 450.000 persone che vivevano soprattutto una fragilità di tipo economica, di tipo occupazionale, lo ha detto già un po' lei. Negli ultimi tempi, tuttavia, si iniziano a registrare dei piccoli segnali di miglioramento, quindi sicuramente i mesi di marzo e aprile sono stati quelli più intensi, anche in riferimento proprio al lockdown. Con la ripartenza si iniziano appunto a intravedere delle piccole diminuzioni rispetto alle richieste di aiuto.
Ecco Delauso, proprio su questo la fermo perché è interessante. Quali sono questi segnali positivi? Raccontiamoli.
Diciamo che c'è un'Italia che appunto con la fine del lockdown sta tentando di ripartire, quindi parliamo in particolare di coloro che potevano magari contare anche su piccoli lavoretti che sono stati comunque interrotti durante appunto il blocco, lavoratori anche in nero, quindi insomma tutti quei lavori che sostanzialmente appunto hanno subito una forte interruzione durante la fase di emergenza, che adesso stanno appunto ripartendo piano piano, questo è bene sottolinearlo, perché ancora le fragilità sono tante. Nel nostro monitoraggio abbiamo visto che accanto anche ai bisogni appunto di tipo economico, di tipo professionale, occupazionale, ci sono tante fragilità, le fragilità delle famiglie che non sono state in grado di supportare magari i ragazzi rispetto alla didattica a distanza, difficoltà legate anche alle famiglie, quei nuclei toccati dalla disabilità e dall'handicap. Abbiamo riscontrato in questi mesi un forte incremento anche delle violenze e dei maltrattamenti familiari, un incremento dei fenomeni di usura e di indebitamento e poi tutto quello che afferisce l'ambito socio-relazionale, quindi problemi legati alla solitudine. C'è stato un forte incremento registrato dalle nostre Caritas rispetto a problemi di depressione, di ansia, e colpisce anche il fenomeno della rinuncia e del rinvio di cure di assistenza sanitaria. Cioè in questo momento le persone hanno appunto rimandato tutto quello che poteva essere, diciamo, tutte quelle che potranno essere le attività ordinarie anche legate alla prevenzione.
Certo. De Lauso, il vostro monitoraggio, lei lo ha ricordato, riguarda i mesi della pandemia, hanno in particolare fatto emergere alcuni aspetti. La difficoltà delle persone in situazione di handicap, quindi il tema della disabilità. Questo è un primo punto. Un secondo punto, la diffusione del gioco d'azzardo, cioè le scommesse. Noi ci siamo occupati da Radio Vatican Italia anche di questo tema e durante la pandemia ci è stato detto che se da un lato le scommesse, diciamo legali tra virgolette, sono calate perché le sale gioco chiuse, sono aumentate le scommesse clandestine proprio anche via rete, via web.
Diciamo che su questo abbiamo evidenziato, le Caritas hanno evidenziato soprattutto un incremento dei fenomeni di indebitamento e di usura, quindi siamo più focalizzati su questo aspetto, cioè comunque i nostri direttori hanno sottolineato queste forme di vulnerabilità.
Mentre per quanto riguarda la disabilità, che problemi sono emersi?
I problemi sono soprattutto quelli legati all'assistenza, cioè immaginiamo anche tutto quello che può aver significato la chiusura dei centri diurni, dell'assistenza domiciliare, no? Quindi diciamo che molte famiglie sono state un po' lasciate sole a se stesse e quindi si sono evidenziate proprio delle fragilità proprio rispetto alla convivenza in situazioni di fragilità e di bisogno appunto legato all'handicap e alla disabilità.
Molti osservatori guardano con forte preoccupazione all'autunno, ai mesi di settembre, ottobre e novembre, perché ci potrebbero essere forti problemi sulla condizione occupazionale. Voi avete registrato questo, avete questo timore anche voi o no?
Il timore c'è, diciamo che è difficile prevedere, no, quante delle persone che noi abbiamo assistito, quante di queste appunto persisteranno nel bisogno. Molto dipenderà dall'andamento dell'epidemia e da tutto quello che può essere il rilancio anche dell'economia e dell'occupazione.
Un altro dato che vorrei commentare con lei e che forse ci dà l'idea di come sta cambiando anche il lavoro di sostegno, di aiuto della Caritas e delle Caritas diocesane, riguarda il fatto che voi avete sostenuto anche piccole imprese.
Sì, esatto. Sono stati costituiti anche dei fondi di solidarietà, dei fondi diocesani a supporto anche di piccole imprese. Sono state sostenute in questo periodo, appunto dicevo, da marzo a maggio circa 500 attività.
Questo come sta cambiando il lavoro della Caritas?
Diciamo che la Caritas in questo periodo appunto eccezionale è andata proprio a rimodulare, no, le proprie prassi operative. Pensiamo tutto al discorso dei servizi di ascolto e di accompagnamento che sono stati fatti al telefono invece che in presenza. Addirittura dopo la fine del lockdown alcuni hanno predisposto dei luoghi di ascolto in strada, all'aperto. Si sono attivate le Caritas con la fornitura di pasti da asporto e consegne a domicilio.
Stiamo parlando delle Caritas diocesane in questo caso.
Esatto, esatto. Sono loro che sui territori, no, sono a supporto appunto delle situazioni di fragilità. Ci siamo mobilitati per la fornitura di dispositivi di protezione individuale e di igienizzanti. Ne abbiamo forniti circa 400.000. Abbiamo supportato le famiglie per la didattica a distanza, quindi abbiamo anche distribuito tablet, PC, tutte attività nuove. Abbiamo anche aiutato le famiglie per lo smart working, anche qui mi ricollego al discorso della strumentazione informatica. Le Caritas si sono mobilitate, ma si stanno ancora mobilitando rispetto al supporto e l'orientamento per quel che riguarda le misure messe in atto dalle amministrazioni dal governo, quindi, no? Quindi parliamo del reddito d'emergenza, il reddito di cittadinanza, i vari bonus che sono stati messi appunto a disposizione dal governo. Quindi c'è anche una grande attività di orientamento e di supporto rispetto appunto a queste pratiche. Ci sono, pensi, anche degli aiuti telefonici per i ragazzi a modi dopo scuola fatti al telefono. O ancora ci siamo mobilitati per l'accoglienza di infermieri, di medici, e abbiamo messo a disposizione anche numerose abitazioni le persone in quarantena o in isolamento, ma ecco, la lista è veramente lunga. E accanto a tutto questo, che è un po' il nuovo, l'inedito, ci sono poi le attività ordinarie, quindi immaginiamo l'attività anche per i senza dimora, servizi e dormitori che sono stati riformulati, rimodulati secondo appunto i canoni di sicurezza, tutte le attività anche degli empori, quindi ecco, nuove attività che si sommano all'ordinario. Ecco, però sicuramente le nostre Caritas hanno dimostrato veramente una grande fantasia, no? Sono fiorite tantissime iniziative, tante iniziative anche di solidarietà in modo congiunto anche con altri soggetti. C'è stata un'esplosione del volontariato, soprattutto quello giovanile, che ha permesso comunque agli over 65 di essere dei volontari over 65 di essere maggiormente prudenti, diciamo così. Ci sono state, e questa è una cosa da sottolineare, delle ottime sinergie, delle collaborazioni con gli enti pubblici, con le parrocchie, con altri enti ecclesiali e non, con la protezione civile. Se vogliamo evidenziare una lezione un po' presa da questa emergenza, un po' proprio questa, che in un mondo complesso come quello che ci ha lasciato appunto il Covid, forse da soli non si va da nessuna parte, no? La collaborazione, la sinergia consentono proprio di raggiungere quei risultati migliori che a volte sono anche inaspettati, inattesi.
Dell'Auso, a conclusione della nostra chiacchierata, tutto questo apparato che abbiamo voluto conoscere e commentare con lei resterà in piedi anche per l'autunno?
Assolutamente sì, e noi immaginiamo di fare diciamo, questo monitoraggio che abbiamo realizzato a giugno è il secondo di un percorso che finirà a settembre, quindi faremo un ultimo studio, un ultimo approfondimento, un'ultima rilevazione dei dati proprio a settembre, e vedremo, speriamo che le cose vadano ancora meglio.
Grazie a Federica Dell'Auso, sociologa dell'Ufficio Studi di Caritas Italiana. Abbiamo voluto commentare questo monitoraggio di Caritas che si è concluso alla fine di giugno. Grazie e buon lavoro.
Grazie a voi.
Santi che pagano il mio pranzo non ce n'è sulle panchine in Piazza Grande, ma quando fame di mercanti come me qui non ce n'è. Dormo sull'erba, ho molti amici intorno a me, gli innamorati in Piazza Grande, dei loro guai, dei loro amori tutto so, sbagliati e no. A modo mio avrei bisogno di carezze anch'io, a modo mio avrei bisogno di sognare anch'io, una famiglia vera e propria non ce l'ho e la mia casa è Piazza Grande, a chi mi crede prendo amore, amore do quanto ne ho. Come di donne generose non ce n'è, rubo l'amore in Piazza Grande, e meno male che briganti come me qui non ce n'è. A modo mio avrei bisogno di carezze anch'io, avrei bisogno di pregare Dio, la mia vita non la cambierò mai, mai. A modo mio, quel che sono l'ho voluto io, lenzuola bianche per coprirci non ne ho, sotto le stelle in Piazza Grande, e se la vita non ha sogni io li ho e te li do. E se non ci sarà più gente come me, voglio morire in Piazza Grande, tra i gatti che non han padrone come me, attorno a me. Thank you.
Sei su Radio Vaticana Italia, 105 FM.
E saluto Lidia Borzì, presidente delle ACLI di Roma e Provincia. Borzì, grazie, buonasera anche a lei.
Buonasera.
Abbiamo ascoltato questo monitoraggio Caritas. Con lei vorrei commentare un altro aspetto, altrettanto importante. C'è un'Italia che costruisce il bene comune.
Sì, c'è un'Italia che costruisce tanto bene comune che spesso non si vede e che cresce. Cresce che non si è fermata in questo periodo molto buio dell'emergenza Covid, del lockdown, ma anzi appunto è cresciuta. È un'Italia di organizzazioni sociali, è un'Italia fatta da piccole cooperative, fondazioni, associazioni di promozione sociale, imprese sociali e appunto il cosiddetto terzo settore. Terzo settore che costruisce da una parte coesione sociale, ma dall'altra parte costruisce un bene che in questo lockdown è mancato tantissimo, il bene relazionale. E ancora però costruisce anche valore economico. Basta pensare che oggi, o meglio prima del lockdown, adesso sarebbe interessante raccogliere i dati, ma stiamo monitorando, il terzo settore in Italia muoveva il 4,3% del PIL, superiore all'intero settore del Made in Italy come moda. Quindi è un settore che non è solo un settore sociale, ma è anche un settore di sviluppo, è un settore di promozione, è un settore che, ripeto, può rappresentare una spina dorsale del paese, perché se noi consideriamo, partendo dal dettato costituzionale, che la spina dorsale del paese sono gli enti locali, i comuni, le regioni, poi andando all'articolo 2 della Costituzione dobbiamo ricordare le formazioni sociali e la spina dorsale è fatta dal mix. Cioè, se noi acquisiamo questo punto di vista è veramente un cambio copernicano e a questo ci aiuta proprio la Corte Costituzionale, che si è espressa pochi giorni or sono riconoscendo questa importanza del terzo settore e riconoscendo il ruolo della coprogettazione e della valorizzando il ruolo che non può essere quello che purtroppo talvolta accade, ovvero un ruolo di subalterno, di prestatore di servizi e spesso magari ci si ritrova a essere un pochino, tra virgolette, spremuti.
Proprio questo, Borzì, proprio questo è il tema che volevo affrontare anche con lei. Secondo qualcuno il terzo settore è un po' un supplente dei problemi della pubblica amministrazione. Voi vi sentite supplenti della pubblica amministrazione o attori?
Allora, noi ci sentiamo tutte e due cose, perché nel senso che per fortuna ci sentiamo attori, nel senso che non manca la nostra propositività e quando mettiamo in campo i nostri servizi e le nostre proposte c'è sempre, come dire, un invenzio, un'idea di paese, un'idea di bene comune, un'idea di società che mette sempre al centro la persona, un'idea di inclusione sociale che parte dal dare alla persona aiuto nei bisogni primari, ma poi fornire dei ganci per farla uscire da questa situazione di grande disagio e emarginazione attraverso l'esigibilità dei diritti, attraverso le politiche attive, attraverso gli interventi di integrazione sociale. Purtroppo va detto che talvolta quello che appunto di essere supplenti accade, e accade anche quello di essere, come dire, quasi subalterni. E questo è molto grave ed è dato da due problematiche. Uno, molto spesso lo sguardo corto. Avere lo sguardo corto della politica comporta che non si ha una visione di insieme, non si ha una visione che va più in là e che richiede proprio una coprogettazione tra tutti i soggetti della comunità e richiede un'alleanza. Quindi questo è una cosa molto molto significativa e importante. Da questo punto di vista noi pensiamo che il principio della sussidiarietà è la strada maestra, ma è una supplenza che non deve mettere pezze, che è appunto l'altro problema, quello in cui talvolta si interviene là dove ci sono proprio dei buchi. E in questa situazione, ad esempio del lockdown, è una situazione di straordinaria portata in cui era necessario che tutti gli uomini e le donne di buona volontà facessero la loro parte, piccolo o grande.
Ecco, Borzilla, la fermo un attimo, perché c'è un dato altrettanto importante. Purtroppo il tempo corre, quindi io sto cercando di affrontare con lei vari aspetti. La crisi delle imprese e delle organizzazioni no profit, e questo è un vero problema, perché se poi noi restringiamo un po' la nostra riflessione a Roma, lei è presidente delle ACLI di Roma e provincia, e ci sono molte imprese che a Roma non stanno aprendo, che rimangono chiuse.
Il problema è questo, proprio la Camera di Commercio, il presidente della Camera di Commercio, intervenendo a un nostro web talk che abbiamo fatto proprio sull'oltre l'emergenza, ha rappresentato proprio questo, che stanno facendo una indagine su le tante, diciamo, organizzazioni sociali che ci sono nel territorio romano, circa 3.000, con 6-7.000 dipendenti, che rischiano di avere un forte stop, e quindi questo darà ulteriormente un doppio danno, perché chiaramente già quando chiude un'impresa si ha un danno enorme, perché c'è una perdita di lavoro per delle persone, una perdita poi di indotto, è veramente una cosa gravissima. Quando chiude un'impresa sociale c'è poi anche un grave danno, non solo per chi ci lavora, ma anche per chi riceve le prestazioni, perché chiaramente ci sono dei buchi che si vengono a creare.
Ora, se lei gira per Roma in queste giornate di sole, di caldo, si renderà conto, soprattutto nel centro, forse in periferia un po' meno, ma nel centro Roma è deserta, almeno nel pomeriggio, cioè in alcune ore della giornata. Questo vi preoccupa particolarmente, perché può essere veramente il segno tangibile di una crisi che deve ancora arrivare.
Ma purtroppo molte imprese, sempre tenendo Roma come punto di vista...
Io sto parlando anche di negozi, di vetrine spente.
Stavo arrivando proprio a questo, stavo dicendo proprio che ad oggi sulle 500.000 imprese attive nella capitale, sempre fonte camera di commercio, il 10% potrebbe proprio non riaprire, ma mettiamo tutte le imprese che hanno riaperto, molte sono a scarto ridotto, pensiamo tutta l'industria, chiamiamola così, del turismo, cioè in questo momento la città non ha turisti, e quindi tutti i negozi, tutti i ristoranti, le guide turistiche in questo momento sono in gravissima difficoltà, cioè la nostra città è una città che è veramente, una città che dal punto di vista storico, dal punto di vista dell'accoglienza turistica, è una delle città più visitate al mondo, sia per la parte proprio simbolica per i credenti, San Pietro, il Papa, sia per la parte delle bellezze, diciamo, della grande Roma, della storia di Roma, e quindi in questo momento si può dire che è fermo tutto, e questo ha delle gravissime ricadute per le imprese e per i lavoratori. Io condivido quello che diceva la sociologa che mi ha preceduto, che si aspetta un autunno molto molto caldo, e dobbiamo essere pronti a questo, e soprattutto abbiamo bisogno più che mai in questo momento di interventi della politica, dello governo, dello Stato, di chi appunto può intervenire, dei decisori politici che abbiano lo sguardo lungo, che non siano tachipirina, ma siano vere e proprie cure radicali.
Per chiudere, così come ho chiesto anche alla Caritas prima, voi avete in tutto questo quadro qualche segnale di ripresa?
Ma noi abbiamo come diciamo cartina di tornasole quella che alcune famiglie di nuovi poveri, ovvero basse tutele e bassi salari, che per la prima volta sono visti costretti a ricorrere all'aiuto alimentare, che oggi quando li richiamiamo ci dicono: ora non ne ho più bisogno e vi ringrazio molto. Quindi anche un grande senso di responsabilità, però a dire il vero sono ancora pochi.
Grazie a Lidia Borzì, presidente delle ACLI di Roma e provincia, buon lavoro.
Grazie a lei, grazie.
Grazie per questo collegamento, noi lo chiudiamo, siamo al termine di questa prima parte del Mondo alla Radio. Io ringrazio Roberto Colangeli per la parte tecnica e Luciana Fantini. L'appuntamento è tra pochi minuti, dopo una pausa musicale, e a più tardi.